Allora, noi siamo arrivati a questo discorso della, diciamo della dittatura, della scomposizione delle caratteristiche tipiche di questo territorio. Gli sloveni parlano, ma non siamo ben sicuri di ciò. Di circa 100.000 emigrati sloveni in Jugoslavia, che non vengono del resto accolti molto bene, insomma, perché vengono considerati anch'essi dei diversi rispetto alla Jugoslavia, che pure era la radice forse della loro identità. Tenete conto che se io parlo di una zona abitata da popolazioni tanto diverse, ci sono anche delle mescolanze, no? Ci sono delle mescolanze, ci sono dei matrimoni misti, ci sono dei rapporti di amicizia, dei rapporti di comunità, dei rapporti culturali che intrecciano tutte queste varie popolazioni. Quindi separarle significa veramente un po' darsi la zappa sui piedi e un po' come dire, impoverire, io insisto su questo termine, impoverire una realtà multiculturale molto interessante, insomma, che poteva essere interessante anche dopo la caduta dell'impero austro-ungarico. D'altra parte, diciamo che questa è una scelta che non riguarda solo l'Italia, è una scelta che riguarda un po' tutta l'Europa. Si tenta di costruire degli stati in nazione che comprendono appunto tutte le popolazioni che in qualche maniera abbiano affinità etnico-linguistico-culturale. Che cosa ciò voglia significare, cioè loro lo sapevano benissimo, ma come dire, secondo me e secondo molti si tratta di impoverimenti belli e buoni. Comunque, le sorti di questo fascismo di confine che si affida per i suoi riti, come vi avevo detto poc'anzi, a tutta la mistica, uso anch'io questa espressione, questa mistica redentista, a questo discorso sulla prima guerra mondiale, a questo odio nei confronti degli sloveni e dei croati, bisogna vedere come poi lo mette in pratica queste teorie. Allora, per quello che riguarda le varie processioni, le varie manifestazioni, potete solo immaginare, insomma, quello che accade e sono belle le immagini che potete trovare nei giornali. Per quello che riguarda gli sloveni dei croati, c'è un discorso che viene chiamato di bonifica etnica. Cioè, o loro si adattano ad essere fedeli al fascismo, e questo significa determinate cose, oppure vanno a finire in carcere, vanno in qualche maniera perseguitati, vanno allontanati, vanno ritenuti i diversi per eccellenza. E quindi che cosa significa bonifica etnica? Innanzitutto siamo tutti italiani. Quindi i cognomi vengono italianizzati, non si può più parlare nella lingua d'origine, insomma, l'insegnamento deve essere fatto solo in italiano e questo grazie alla riforma Gentile che parte nel 1925 e si completa nel 1929. Tutte le associazioni della comunità slovena vengono abbattute in qualche maniera e così come si potrebbe dire tutte le associazioni dell'opposizione, dell'antifascismo scompaiono, devono scomparire, non c'è altro se non il partito unico, non c'è altro linguaggio se non quello fascista. Però, diceva un esponente di giustizia e libertà, a questa comunità viene imposto non solo di non parlare più nella loro lingua, ma nemmeno di sognare nella loro lingua, tanto per capire la radicalità di questo intervento. Radicalità che arriva però fino a un certo punto, cioè se consideriamo, diciamo, la prospettiva dell'italianizzazione completa. Si è parlato per l'Alto Adige di un'italianizzazione imperfetta e anche qui parlerei, nello stesso, direi le stesse cose. Perché? Perché all'interno delle famiglie si continua a parlare sloveno o croato, perché esistono delle scuole clandestine per i bambini, perché il clero, che ha avuto un'importanza straordinaria per lo sviluppo culturale di questo, del popolo sloveno, del popolo croato, come dire, fa opposizione all'interno delle chiese, pretende giustamente di poter predicare ai fedeli nella loro lingua d'origine, pretende di insegnare il catechismo, e di nuovo giustamente, nella lingua d'origine, pretende che alcuni riti, che so io, le cerimonie intorno, le cerimonie funebri o nuziali, o che so io, vengano celebrate con il linguaggio consueto, insomma, con il linguaggio conosciuto. Qui c'entra un altro fattore molto, ma molto importante, che è quello dell'alleanza tra Chiesa e fascismo. Di questo voi sapete, nel 1929 viene firmato il concordato tra Chiesa e fascismo. E intorno al concordato, nelle clausole, insomma, si stabilisce che la lingua della Chiesa può essere solamente la lingua italiana. E quindi tutto questo clero che aveva fatto opposizione, se era stato perseguitato prima, molti erano stati mandati al confino, che non era un luogo di villeggiatura. E dopo il 29 le cose diventano ancora più stringenti, tant'è che alcuni vescovi che avevano avuto una formazione di carattere multiculturale, il vescovo Sedei di l'arcivescovo, scusate, Sedei di Gorizia e il vescovo di Trieste, Fogar o Fogar, vengono in qualche modo indotti ad allontanarsi e ci si appoggia su un clero italiano più compiacente, ma non del tutto. Ricordatevi bene che la Chiesa lavora per l'eternità, il fascismo no. Quindi in qualche modo si adatta di più alle esigenze del fascismo, però in qualche modo. E così noi abbiamo questo desiderio, questo, diciamo, questa valanga di misure per l'italianizzazione di Trieste, che si accompagna evidentemente con la persecuzione di coloro che si oppongono. Noi abbiamo nel 26 si istituisce il Tribunale Speciale dello Stato, che deve giudicare i crimini che vengono crimini politici sostanzialmente. E questo tribunale speciale nel 1930, di fronte ad e nel 1929, scusate, di fronte ad alcuni attentati che vengono compiuti da esponenti della comunità slovena e croata contro il fascismo o contro istituzioni fasciste, si insedia a Trieste e condanna a morte, perché era prevista la pena di morte, condanna a morte alcuni di questi imputati. Il terzo processo a Trieste avverrà nel 1941 E lì credo che non io, ma altri ve ne parleranno, e anche qui ci troviamo di fronte a delle condanne a morte nei confronti di chi si era opposto al fascismo. E, si potrà discutere, credo che Stefan Cioch ne discuterà. Sui modi in cui ci si oppone al fascismo, che cosa vuol dire l'opposizione, con che tipo di violenza si può e si deve fare in un ambito in un ambito dittatoriale. Naturalmente, se io parlo di fascismo al confine orientale, devo anche fare i conti con questo discorso di bonifica etnica che appunto arriva fino ad un certo limite, diciamo, e che comunque è disorientante, no? È una cosa che lascia degli strascichi molto pesanti anche per il futuro, che oppone, che divide, che lascia dei guasti che durano nel secondo dopoguerra, che durano parecchio, insomma. Dobbiamo tenere presente anche delle politiche, diciamo, sempre in relazione a questo discorso della bonifica etnica, delle politiche che cercano di accattivarsi, politiche fasciste, che cercano di accattivarsi la benevolenza di alcune parti della comunità slovena. E come lo fanno? Lo fanno attraverso processi di modernizzazione. Vengono fatti degli acquedotti, ad esempio, viene portata la luce elettrica in alcuni paesi del Carso, e tutto ciò non vi dico che esaltazione ha attraverso i giornali. Ci sono opere assistenziali che riguardano l'OMNI, ad esempio, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che riguardano non solo, diciamo, il centro cittadino e quindi gli italiani, ma riguardano anche le zone periferiche dove si presume esista la maggior parte della componente slovena del territorio. E non solo questo, noi per tanti anni abbiamo trascurato, noi e la storiografia slovena, abbiamo trascurato per tanti anni di considerare il fatto che molti giovani sloveni o meno giovani, insomma, si siano iscritti, se non numerosi, al partito, ma numerosi alla milizia fascista che viene costituita, diciamo, in parallelo con quelle che erano le funzioni che so io, dei carabinieri, delle molte polizie dello Stato, una milizia fascista che doveva giurare fedeltà assoluta al Duce. Che poi all'interno di questa milizia fascista andassero anche dei poveri disgraziati, è un dato di fatto, di gente che aveva bisogno di sopravvivere in qualche maniera. Comunque, noi abbiamo adesso la consapevolezza che anche degli sloveni accettarono fino a questo punto la dominazione fascista. Non è una cosa che possa destare tanto stupore. Nelle fasi della dittatura, nel momento in cui cominciano poi le gravi crisi economiche che in Italia arrivano nel 30, ma che sappiamo essere quelle del 29, che partono dagli Stati Uniti d'America, in quei momenti lì chiaramente si salvi chi può, e quindi anche, diciamo, l'iscrizione a un partito, a una milizia, ti garantisce in qualche maniera un posto di lavoro. E non credo si possa dire molto altro intorno a questo tema. A parte, ripeto, questa divisione assoluta che diventa poi un vessillo anche nel secondo dopoguerra, che si rinfocola, che e continuamente, diciamo, fa parte dell'universo culturale di questo mondo al confine orientale, di questo mondo disunito e che forse adesso si sta smorzando, ma solo perché l'obiettivo si è spostato da altre parti. Per quello che riguarda, diciamo, è molto interessante in questo discorso. Sul fascismo al confine orientale è il rapporto che si instaura tra i fascisti di punta, i politici di professione, diciamo, e quindi giunta fino a un certo punto, poi giunta se ne va, esistono altri esponenti significativi, ricordo Pietro Pisenti che poi diventa ministro della giustizia nella RSI. Lui ha origini pordenonesi, insomma, nella zona, altra zona industriale, e poi altre figure minori. Comunque, l'alleanza con i ceti dirigenti, bisogna farla. C'è un problema, che è un problema che riguarda, sia, il discorso intorno al potere economico e finanziario, che non si può assolutamente abbattere. Dopo gli anni 30, l'intervento dello Stato in seguito alla crisi diventa importantissimo, soprattutto per quello che riguarda la struttura dei cantieri, ma c'è un'altra cosa che va chiarita. Molti di questi ceti dirigenti, che non sono solo finanziari ed economici, ma anche intellettuali, ma anche di diversa professione, diciamo, e sono nazionalisti. Cioè, qui si tratta di capire il rapporto che esiste tra il fascismo di confine, come si vuole denominare, e i nazionalisti. Il nazionalismo che ha dato origine o comunque si è combinato con l'irredentismo nazionalista è una potenza in queste terre, ha un significato storico e tradizionale di grande importanza. I fascisti, questo in parte, vi ho detto prima, riprendono i miti dell'irredentismo nazionalista, ma in parte non li sopportano proprio, perché i nazionalisti sono più raffinati, vogliono avere le loro associazioni, vogliono avere i loro comparti separati rispetto a questi homines novi, uomini nuovi, uomini di diversa generazione, di diversa cultura. Dà particolarmente fastidio, tant'è che assistiamo a degli assalti da parte, di nuovo assalti, da parte di un redivivo squadrismo. Ricordatevi che lo squadrismo è messo a tacere nel momento in cui Mussolini accetta il sistema monarchico, nel momento in cui si allea o comunque combina un'alleanza con Santa Madre Chiesa, ma si mette a tacere, però non muore. C'è sempre questa vena, diciamo, che fermenta sotto le ceneri e che poi verrà sfruttata alla fine degli anni 30. Quindi abbiamo assalti di tipo squadrista contro le sedi nazionaliste, ad esempio, le sedi in cui i nazionalisti con più piacere si ritrovavano. La società filarmonico drammatica, ad esempio, che radunava i capi di questo mondo, viene ripulita alla maniera fascista. E quindi, come dire, questo fascismo al confine orientale, vi dicevo prima, diventa una sorta d'esempio anche per il resto della nazione, per la sua effervescenza, per i miti che riesce a costruire, per quello che riesce ad abbattere. per questo, anche per questo sistema di carattere assistenziale, teniamo sempre presente che nella dittatura fascista, che diventa poi dittatura totalitaria, esiste la necessità di creare un sistema di assistenza nei confronti delle persone più povere, che è un sistema di assistenza che si estende dalle città verso le campagne. Tenete conto però che per costruire questo sistema di assistenza che deve creare consenso, cioè più figli fate, vi darò il dono, ma non è solo quello, esistono delle organizzazioni vere e proprie, il Dopolavoro, l'Omni, più tardi la Gioventù Italiana del Littorio, insomma, tante di queste associazioni. Tenete conto che questo sistema nuovo del fascismo distrugge quello che era stato il sistema creato sotto l'Austria-Ungheria dalle realtà locali. Già vi ho parlato di una rete che il socialismo austro-ungarico aveva creato intorno e dentro il mondo operaio, ma esistevano istituzioni importanti che addirittura alcune di queste avevano anticipato l'assistenza di malattia, l'assistenza per gli infortuni sul lavoro con metodi assolutamente moderni che venivano studiati prima dell'avvento del fascismo, venivano studiati anche in Italia. Quindi vengono abbattute tutte queste cose e si crea un altro mondo di carattere per l'assistenza. Per l'infanzia, per le donne fasciste, dopo lavoro, l'intenzione è appunto quella di creare l'uomo nuovo fascista e di creare consenso, tra virgolette, intorno ai capi di questa nuova realtà, intorno anche alle figure dei reali. Il fascismo a Trieste, che viene considerata e viene chiamata, oltre, sì, no, non c'è solo il confine, il fascismo al confine orientale, sto andando, viene chiamata la Roma d'Oriente. Cosa vuol dire? Vuol dire che si deve costruire una città, Trieste, ma non solo Trieste. E una città che riproduca i caratteri della Roma imperiale. È una di quelle città d'Italia che più viene investita dai processi di abbattimento e riedificazione, secondo lo stile fascista, questa volta tra virgolette, perché intervengono poi architetti e urbanisti che si accodano al fascismo, ma non sempre, diciamo, accettano questa vanagloria imperiale e seguono altre strade. Comunque c'è questo discorso della potenza che si deve assolutamente manifestare al confine con la Jugoslavia. E la Jugoslavia temuta e nello stesso tempo, vabbè, blandita in alcuni casi, perché la Jugoslavia non era poi, come dire, il regno della democrazia né liberale né di nessun altro genere. Vengono fatti degli accordi sostanzialmente per eliminare tutti gli oppositori alla Jugoslavia non democratica, anzi sotto certi aspetti dittatoriale, e gli antifascisti italiani. Questa logica dell'espulsione dei diversi che diventa arma di propaganda, e come voi ben sapete, la propaganda non è solo quella che così urla per le strade, ma è anche quella che riesce a plasmare gli animi, a creare immagini, figure, a creare una comunicazione di tipo assolutamente diverso. E credo che la prossima lezione vi sarà assolutamente utile da questo punto di vista. E quando arriviamo intorno al 1938, abbiamo l'attacco alla comunità ebraica, agli ebrei, e le politiche antisemite che vengono, come dire, mutuate così. Dice Mussolini in piazza Unità nel settembre del 1938, vengono mutuate anche dal colonialismo italiano, ed è pure vero, ma questo odio nei confronti degli ebrei è cosa che ben si combina, io non ho detto deriva, ben si combina con l'antisemitismo nazista. Nel 1938 ormai la Germania nazista è alle porte del confine orientale, perché l'Austria è già stata mangiata con l'Anschluss, con il favore, e bisogna sottolinearlo, degli stessi esponenti, di molti esponenti austriaci nazisti, e la Germania nello stesso tempo è riuscita a penetrare in tutta l'area balcanica con la forza della sua economia e con particolari stratagemmi di carattere economico. Quindi diciamo che l'area al confine orientale è circondata dalla Germania nazista. L'opera di antisemitismo spinto, brutale, è un'opera guidata da italiani, che informano però, e ve lo dirà molto bene poi la prossima lezione Tullia Catala, che informano il consolato germanico a Trieste, perché noi abbiamo avuto anche questo grande privilegio di un consolato germanico nazista a Trieste, che sorvegliava molto attentamente tutto quello che accadeva nella città, ovviamente, ma soprattutto in rapporto alle politiche razziali. Io a questo punto mi fermerei per dare spazio anche alle